Dunque, noi ci abbiamo provato con Emanuela, che
Emanuela.
non c'è, ma c'è come una corrente che ci lega, anche perché questa mattina c'è stato il terremoto a Praia e anche una piccola scossa nel Mugello, quindi evidentemente questa corrente anche. Anzitutto una nota, ecco, io cerco di non parlare più di 45 minuti perché Daniela mi ha dato dei tempi molto precisi e li vorrei rispettare. Come ci siamo organizzati? Questo testo è già estremamente chiaro, immediatamente comprensibile, diceva prima Tommaso, è come un romanzo, lo si legge, ecco, e parafrasandolo si rischia di impoverirlo. Quindi abbiamo cercato di schematizzarlo per fare una specie di sintesi e selezionare alcune citazioni che vi faccio. Lo scopo è quello di un invito alla lettura, perché io credo che alla fine la ricchezza di questo testo la si colga leggendolo, ecco, più che ascoltando delle spiegazioni. Il testo, tra l'altro, nel suo complesso, questo forse lo avranno già detto quelli che hanno parlato prima di me, è un testo molto esplicito, ricco di parresia, chiarissimo. Il Papa non si fa problemi, di diplomazia, di politica, li corre, dice chiaramente, no, quello che pensa. E a titolo di premessa vorrei citare il paragrafo 208, dove lui questa cosa in qualche modo la dice. Dice: se qualcuno si sente offeso dalle mie parole, gli dico che le esprimo con affetto e con la migliore delle intenzioni, lontano da qualunque interesse personale o ideologia politica. La mia parola non è quella di un nemico, né di un oppositore. Mi interessa unicamente fare in modo che quelli che sono schiavi di una mentalità individualista, indifferente ed egoista possano liberarsi da quelle indegne catene e raggiungano uno stile di vita e di pensiero più umano, più nobile, più fecondo, che dia dignità al loro passaggio su questa terra. Quindi lui sa di poter urtare anche la suscettibilità di qualcuno, ma dice: tranquilli, perché lo faccio da fratello. Ecco. Il capitolo del quale mi occupo è il quarto, la dimensione sociale dell'evangelizzazione. È diviso in quattro paragrafi. Il primo paragrafo è un paragrafo introduttivo e pone anche le premesse, i fondamenti del ragionamento. Il secondo paragrafo mi pare sia quello centrale, dedicato all'inclusione sociale e direi anche ecclesiale dei poveri. C'è il terzo paragrafo che indica quattro criteri per un approccio all'impegno, nella società, per il bene comune e per la pace sociale. E il quinto paragrafo che offre cinque esempi, cioè cinque ambiti, di dialogo sociale come contributo per la pace. Paragrafo introduttivo. E il paragrafo introduttivo pone proprio il fondamento. E il fondamento dell'inclusione sociale dei poveri è, dice il Papa, lo stesso kerygma. L'accettazione del kerygma suscita immediatamente nel cristiano il desiderio di prendersi cura degli altri. Cioè accettare il primo annuncio, accettare il fatto, lasciarsi amare da Dio ed amarlo con l'amore che egli stesso ci comunica, dice il Papa, paragrafo 178, provoca nella vita della persona e nelle sue azioni una prima e fondamentale reazione, desiderare, cercare e avere a cuore il bene degli altri. Quindi lasciarsi amare da Dio, amare Dio e quindi amare i fratelli, perché nei fratelli noi ritroviamo Gesù. Gesù che tanto cerchiamo lo troviamo nel fratello. Dice ancora il Papa, il nostro rapporto con il Signore è condizionato fortemente dal nostro rapporto con i fratelli. A questo proposito ci offre una serie di riferimenti biblici. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Ecco. La misericordia che il Signore userà nei nostri confronti è in qualche modo, diciamo, suscitata, provocata dalla misericordia che noi usiamo nei confronti dei fratelli. E poi dice il Papa, la proposta quindi del Vangelo non si limita ad una relazione personale con Dio, non si limita a questo, ma si apre ad una relazione con i fratelli, non solamente occasionale, ma che affronta la vita sociale e ci porta consapevolmente ad operare affinché il regno di Dio si stabilisca nel mondo già oggi. E in questo c'è molto Lazzati, trovo, no? Il cristiano che costruisce la città dell'uomo a misura d'uomo, e secondo l'insegnamento del Vangelo. Al paragrafo 180 il Papa ancora dice: leggendo le scritture risulta chiaro che la proposta del Vangelo non consiste solo in una relazione personale con Dio, e neppure la nostra risposta di amore dovrebbe intendersi come una mera somma di piccoli gesti personali nei confronti di qualche individuo bisognoso, il che potrebbe costituire una sorta di carità à la carte, una serie di azioni tendenti solo a tranquillizzare la propria coscienza. La proposta è il regno di Dio. Si tratta di amare Dio che regna nel mondo. E più avanti, paragrafo 182, chiarisce che Dio desidera la felicità dei suoi figli anche su questa terra, benché siano chiamati alla pienezza eterna, perché Egli ha creato tutte le cose perché possiamo goderne, perché tutti, dice il Papa, possiamo goderne. E pone l'esempio, i due esempi di San Francesco d'Assisi e di Madre Teresa di Calcutta, e dice questi due santi, pure dalla grande spiritualità, insomma la personalità di questi due santi cambierebbe del tutto se mancasse nella loro vita, diciamo, l'impegno concreto che hanno profuso per il prossimo, per soccorrere i bisognosi e per cambiare la società. Due santi che sono forse i due santi più conosciuti anche al di fuori della Chiesa, più amati, San Francesco d'Assisi e la Beata Madre Teresa di Calcutta. Una fede autentica, dice ancora il Papa in questo paragrafo introduttivo, che non è mai comoda e individualista, implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla terra. Ecco. E quindi il Papa in questo modo pone il fondamento, diciamo anche biblico e teologico, del nostro impegno per modificare il mondo. Il nostro desiderio di cambiare il mondo per il bene dei fratelli nasce dall'amore che Dio ci ha comunicato e che noi in questo modo gli ricambiamo. E nei fratelli noi ritroviamo il Signore. A questo punto il Papa conclude il paragrafo introduttivo indicando due ambiti di impegno. L'inclusione sociale dei poveri e la pace e il dialogo sociale. Inclusione sociale dei poveri. Sull'inclusione sociale dei poveri io direi ci sono due notazioni preliminari da fare, che troviamo proprio nei primi paragrafi di questo, nei primi numeri di questo secondo paragrafo. Il 186 per esempio e anche il 187. Anzitutto, ogni vocazione cristiana, quale che essa sia, comporta l'ascolto del povero, al punto che l'aiuto del povero diventa criterio di discernimento di una vita docile alla volontà di Dio. Quindi l'ascolto del povero e la cura del povero sono essenziali ad ogni vocazione e misura della nostra adesione alla volontà di Dio. Se nella nostra vita non c'è l'ascolto del povero e la ricerca del povero, la nostra vita non può dirsi pienamente aderente al messaggio del Vangelo. Anche su questo punto il Papa ci offre dei riferimenti biblici fondamentali. Ad esempio Esodo 3, 7, 8, 10. Ho osservato la miseria del mio popolo. Qui stiamo parlando di miseria, quindi, non della povertà buona, la povertà del voto di povertà, ma della miseria, cioè quella povertà che intacca la dignità umana. Quindi ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo, perciò va, io ti mando. E il libro dei Giudici, poi gli israeliti gridarono al Signore ed egli fece sorgere per loro un Salvatore. La ragione dell'incarnazione del Signore è il soccorso del povero, cioè Dio si fa uomo per soccorrere il povero. Questo lo traiamo da questi brani biblici. Rimanere sordi a quel grido, quando noi siamo gli strumenti di Dio per ascoltare il povero, ci pone fuori dalla volontà del Padre e dal suo progetto. E poi dice il Papa, il secondo aspetto, quindi ogni vocazione deve includere l'attenzione al povero, ogni vocazione cristiana, e poi dice il Papa, l'attenzione al povero è anche il criterio di autenticità di ogni vita cristiana. E qui lo dice al paragrafo 195. Quando San Paolo si recò dagli Apostoli a Gerusalemme per discernere se stava correndo o aveva corso invano, il criterio chiave di autenticità che gli indicarono fu che non si dimenticasse dei poveri. Questo l'abbiamo letto, mi pare, oggi, Galati 2.10, no? Sì, voi vi occupate dei circoncisi, noi dei non circoncisi, però purché ci sia l'attenzione al povero. E questo è il grande criterio di riferimento, no? Ed è la logica dell'inno alla carità, insomma, tutto è vano se non c'è la carità. Il discorso dell'attenzione al povero diventa appunto un discorso fondamentale per la vita del cristiano. Come, ecco, pochi giorni fa eravamo in Calabria a Messa e c'era Don Franco Liporace, che alcuni di voi conoscono, e ha fatto questa bella predica dicendo, capisco quelli che non praticano, che dicono sono praticante ma non credente, non vengo a Messa ma credo lo stesso, non faccio l'Eucaristia, però è un po' come se uno fosse sposato e dicesse io amo mia moglie anche se non la frequento mai. Non ce la fai, non è possibile. Ecco, ma non è solo probabilmente l'andare a messa e l'Eucarestia, l'ascolto della parola di Dio, è anche tra queste cose essenziali che ci legano al Signore e che ci rendono cristiani è l'attenzione al povero. È questo che il Papa ci sta dicendo. E questo, secondo me, aggiunge non credo che sia una novità dal punto di vista teologico, io di teologia non mi intendo, ma però credo che sia una novità a livello di comunicazione. Cioè, detto con questa incisività, forse è una delle prime volte. Ecco, allora a questo punto, posti queste due affermazioni che fa il Papa all'inizio del secondo paragrafo, quello sulla centralità dei poveri, e quindi l'attenzione ai poveri è una componente fondamentale di ogni vocazione cristiana, e ogni vita cristiana può dirsi autentica solo se al suo interno ha questa concretamente questa attenzione al povero, a questo punto ci indica anche tre ostacoli, tre insidie, no? In questa direzione. La prima, direi, è l'indifferenza. Sull'indifferenza il Papa torna spesso in modi diversi ed è, credo, veramente un problema della nostra vita nel rapporto col povero, perché siamo sempre presi da mille cose. Certo, se ci capita di imbatterci nel povero lo notiamo, gli diamo una mano, ma non andiamo a cercarlo. E qui il Papa sostanzialmente ci dice: non aspettate che il povero cerchi voi, perché i poveri comunque gridano e vi cercano, dovete voi mettervi alla ricerca del povero. Nessuno dovrebbe dire, paragrafo 201, nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte di vita comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze. Questa è una scusa frequente negli ambienti accademici, imprenditoriali o professionali e persino ecclesiali. Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale. La conversione spirituale, l'intensità dell'amore a Dio e al prossimo, lo zelo per la giustizia e la pace, il significato evangelico dei poveri e della povertà sono richiesti a tutti. Questa è una citazione di un documento del 1984 della Congregazione per la Dottrina della Fede. E qui dice il Papa: temo che anche queste parole di questo documento siano solamente oggetto di qualche commento senza una vera incidenza pratica. Nonostante ciò, confido nell'apertura e nelle buone disposizioni dei cristiani e vi chiedo di cercare comunitariamente nuove strade per accogliere questa rinnovata proposta. Più avanti, nel capitolo 201, nel paragrafo 211, dice: mi ha sempre addolorato la situazione di coloro che sono oggetto delle diverse forme di tratta di persone. Non facciamo finta di niente. Ci sono molte complicità. La domanda è per tutti. Ecco, quindi ci mette in guardia dall'indifferenza. E l'indifferenza, più avanti lo dice con una citazione biblica, è un problema grosso, perché in fondo l'indifferenza è quella di Caino. No? Perché a un certo punto il Papa cita proprio Genesi 4.9 dove dice, Dio si rivolge a Caino e dice: dov'è tuo fratello? Non lo so, non sono forse io, sono forse io il custode di mio fratello. Ecco. Quindi l'indifferenza non è una cosa innocua, no? Pensavo anche forse un po' l'indifferenza, questo il Papa non lo dice. Vado più piano, è perché ho i 45 minuti. Ok, questo ho già sfruttato mezz'ora, no un quarto d'ora. Ok, va bene. Ok. Allora, questa citazione il Papa non la fa, l'unica cosa, l'unico contributo che mi permetto di dare insieme a Emanuele Persona è forse anche l'indifferenza di coloro che passano vicino al viandante malmenato dai briganti. Solo il samaritano si ferma, gli altri, anche gli ecclesiastici, anche quelli, sono indifferenti, non ci badano. Ed è un po' quello che faccio io, per esempio, nei confronti dei poveri, no? Che tante volte è così. E il Papa dice: attenti, quella cosa va, è un'insidia e va disinnescata. Un altro, mi pare, da quello che scrive il Papa, mi pare che si possa ricavare un altro, come dire, ostacolo nella ricerca dei poveri, che è una certa forma di intellettualismo, nel senso che a volte facciamo tante teorie, ma poi dal punto di vista operativo queste si traducono in poca cosa. E ho trovato molto bello il paragrafo 194, ve ne leggo una parte. È un messaggio, si riferisce al messaggio evangelico sui poveri. È un messaggio così chiaro, così diretto, così semplice ed eloquente che nessuna ermeneutica ecclesiale ha il diritto di relativizzarlo. La riflessione della Chiesa su questi testi non dovrebbe oscurare o indebolire il loro significato esortativo, ma piuttosto aiutare a farli propri con coraggio e fervore. Perché complicare ciò che è così semplice? Gli apparati concettuali esistono per favorire il contatto con la realtà che si vuole spiegare e non per allontanarci da essa. E più avanti dice: non preoccupiamoci solo di non cadere in errori dottrinali, ma anche di essere fedeli a questo cammino luminoso di vita e di sapienza, perché ai difensori dell'ortodossia si rivolge a volte il rimprovero di passività, di indulgenza o di colpevoli complicità rispetto a situazioni di ingiustizia intollerabili e verso i regimi politici che le mantengono, no? Quindi dice: attenzione a non fare troppo ragionamenti, troppi sofismi, eccetera, che poi rischiano di allontanarci dalla concretezza della vita, perché da un'altra parte dirà: Dio non ha mandato giù dei concetti, si è incarnato e quindi ha dato una sostanza corporea, no? A quello che... Quindi il secondo, il primo l'indifferenza, il secondo una forma direi di intellettualismo, il terzo a volte è proprio una forma di prevaricazione, cioè per conservare il nostro stile di vita, il nostro tenore di vita che in Occidente è alto, tante volte sistematicamente, magari non noi personalmente, ma il sistema politico nel quale ci troviamo sacrifica intenzionalmente i poveri, no? E questi sono i temi di Padre Zanotelli classici, per esempio. E qui leggo il paragrafo 54, questo lo dice tra l'altro nel paragrafo 54, quindi non in questo capitolo, però mi sembra un richiamo sull'economia che può servire. Dice: per poter sostenere uno stile di vita che esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione dell'indifferenza. Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri. Non piangiamo più davanti al dramma degli altri, né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi estranea che non ci compete. La cultura del benessere ci anestetizza e perdiamo la calma se il mercato offre qualcosa che non abbiamo ancora comprato. Mentre tutte queste vite stroncate per mancanza di possibilità ci sembrano un mero spettacolo che non ci turba in alcun modo. Ecco, questo a livello sociale certamente, no? Tutti i morti di Lampedusa per esempio, ma noi continuiamo in fondo a preoccuparci dell'economia, delle banche, che sono cose giuste, però tante volte sembra quasi indifferenza verso... E anche tempo fa diceva il cardinale Scola, così non era una cosa pubblica, ma insomma, però diceva: ho incontrato, quando c'è stata la beatificazione dei due papi, la canonizzazione, ha incontrato il patriarca delle chiese orientali. E questo gli ha detto: ma è possibile che noi soffriamo tanto? E la percezione, il Papa questa cosa la nota, ma la percezione che abbiamo è che in fondo la Chiesa dell'Occidente sia abbastanza distratta, no, sulla nostra sofferenza. Ed è così, noi abbiamo fratelli che la domenica vanno a messa e rischiano la vita perché mettono le bombe in Nigeria, in Iraq, eccetera. Però in fondo noi continuiamo la nostra vita, lo sappiamo, un po' ci dispiace, ma non è una cosa che ci... Ecco, perché noi cerchiamo di mantenere... E in fondo questo clima sociale ci ha abituati così a mantenere una certa tranquillità che però va in fondo a spese di altri. E quindi questo è il terzo problema che forse il Papa cerca di individuare. Quindi il primo l'indifferenza, il secondo una forma di intellettualismo, il terzo è proprio una sorta di prevaricazione che è nelle cose, cioè il fatto di voler conservare il proprio tenore di vita e custodire la propria vita invece che metterla in discussione per custodire la vita del fratello, per prenderci cura. A questo punto, Emanuela, quando preparavamo questo incontro, Emanuela diceva, vabbè, però a questo punto ancora non hai detto chi sono i poveri dei quali dobbiamo occuparci. E allora abbiamo cercato di individuare chi sono questi poveri. E il Papa lo dice in vari paragrafi, no? Nel paragrafo 191, citando un documento dei Vescovi del Brasile. Un'altra cosa interessante di questa esortazione è che continua a citare documenti di varie conferenze episcopali nel mondo, no? Brasile, il Congo, così. Citando un documento del Brasile, dice desideriamo assumere ogni giorno le gioie e le speranze, le angosce e le tristezze del popolo brasiliano, specialmente delle popolazioni delle periferie urbane e delle zone rurali, senza terra, senza tetto, senza pane, senza salute, violate nei loro diritti. Paragrafo 192. Il Papa dice, non parliamo solamente di assicurare a tutti il cibo o un decoroso sostentamento, perché i poveri sono anzitutto quelli che mancano del decoroso sostentamento del cibo, ma anche che possano avere prosperità nei suoi molteplici aspetti, educazione, accesso all'assistenza sanitaria e specialmente al lavoro, perché nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale l'essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita, il giusto salario. Paragrafo 210. I senza tetto, i tossicodipendenti, i rifugiati, i popoli indigeni, gli anziani sempre più soli e abbandonati, i migranti. Paragrafo 211. Le vittime di tratta di persone. E poi, dov'è quello che stai uccidendo ogni giorno nella piccola fabbrica clandestina, nella rete della prostituzione, nei bambini che utilizzi per l'accattonaggio, in quello che deve lavorare di nascosto perché non è stato regolarizzato? Non facciamo finta di niente. Questo era il 211. 212. Le donne che soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza. E poi trovo veramente molto incisivo il paragrafo 213. Tra questi deboli, di cui la Chiesa vuole prendersi cura con predilezione, ci sono anche i bambini nascituri, che sono i più indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si vuole negare la dignità umana al fine di poterne fare quello che si vuole, togliendo loro la vita e promuovendo legislazioni in modo che nessuno possa impedirlo. Questo paragrafo sull'aborto lo trovo molto incisivo. Forse è l'unico, la parola valori non negoziabili, grazie a Dio, in questo documento non viene utilizzata. Ma secondo me, se dobbiamo individuare un valore non negoziabile, oltre che la centralità del povero, è proprio la tutela del nascituro. Qui il Papa dice una cosa estremamente incisiva. Al paragrafo 214 dice, proprio perché è una questione che ha a che fare con la coerenza interna del nostro messaggio sul valore della persona umana, non ci si deve attendere che la Chiesa cambi la sua posizione su questa questione. Voglio essere del tutto onesto al riguardo. Questo non è un argomento soggetto a presunte riforme o a modernizzazioni. Non è progressista pretendere di risolvere i problemi eliminando una vita umana. Si parla del sacerdozio delle donne, si parla del matrimonio dei preti, si parla della comunione, sono temi, però su questa cosa dice, su questo non si parla, cioè la vita umana è... Io questo lo trovo molto chiarificatore dal punto di vista dell'orientamento morale, perché io ho fatto sempre fatica ad accettare, diciamo, la presentazione dei valori non negoziabili come un gruppo di valori tutti dello stesso livello, la vita umana, la scuola cattolica e così via. No, secondo me sono valori che da un punto di vista morale e anche giuridico, che è il mio lavoro, hanno una gradazione diversa. Altro è non uccidere, altro è la libertà di istruzione, cioè se uno uccide viene mandato in carcere, se uno non fa prima la scuola, no. Anche nella società civile è diverso. Qui il Papa fa chiarezza, ci sono valori di livello superiore e valori che sono sempre valori ma sottordinati. E qui dice, questo è il valore sul quale la vita umana, in questo senso molto concreto, è il valore sul quale non possiamo trattare. No? chiudo l'inciso. Quindi, volendo dire chi sono i poveri, c'è un'elencazione che ricaviamo, ma al di là dell'elenco, che sicuramente non è completo, i poveri sono coloro che vivono in situazioni tali da intaccare la loro dignità umana. No? Chi non ha il lavoro, chi non riesce a trovarlo, insomma, il Papa non fa fatica a farci capire chi sono i poveri ai quali dobbiamo prestare attenzione e portare soccorso. Ecco. A questo punto l'altra domanda, dopo aver detto chi sono i poveri, che si pone urgente, è allora a questo punto che posto hanno i poveri nella Chiesa? Hanno un posto privilegiato, hanno il primo posto. E il Papa, io trovo molto bello il paragrafo 197, dove ci dice il fondamento biblico della posizione del povero nella Chiesa. Dice: nel cuore di Dio c'è un posto preferenziale per i poveri, tanto che egli stesso si fece povero. Tutto il cammino della nostra redenzione è segnato dai poveri. 1. Questa salvezza è giunta a noi attraverso il sì di una umile ragazza di un piccolo paese sperduto nella periferia di un grande impero. No? Non ha scelto una donna di Roma, che era la capitale dell'impero, non ha scelto una donna ricca, famosa o importante o colta, eccetera, ha scelto Maria. Il Salvatore è nato in un presepe tra gli animali, come accadeva per i figli dei più poveri. È stato presentato al Tempio con due piccioni, l'offerta di coloro che non potevano permettersi di pagare un agnello. È cresciuto in una casa di semplici lavoratori e ha lavorato con le sue mani per guadagnarsi il pane. Quando iniziò ad annunciare il regno, lo seguivano folle di diseredati e così manifestò quello che egli stesso aveva detto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Ancora un passaggio ci indica il Papa: a quelli che erano gravati dal dolore, oppressi dalla povertà, assicurò che Dio li portava al centro del suo cuore. Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. E con essi si identificò: ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, insegnando che la misericordia verso di loro è la chiave del cielo. 197. Allora, se la posizione del povero è questa, cioè il povero assume la posizione assolutamente centrale e principale, perché per il povero Dio si è fatto uomo, allora cosa bisogna fare nella Chiesa? Anzitutto, chi lo deve fare? La Chiesa, paragrafo 188, ha riconosciuto che l'esigenza di ascoltare questo grido deriva dalla stessa opera liberatrice della grazia in ciascuno di noi, per cui non si tratta di una missione riservata solo ad alcuni. La Chiesa, guidata dal Vangelo della misericordia e dell'amore all'essere umano, ascolta il grido per la giustizia e desidera rispondervi con tutte le sue forze. Voi stessi date loro da mangiare. E ciò implica, dice il Papa, due cose: sia la collaborazione per risolvere le cause strutturali della povertà e per promuovere lo sviluppo integrale dei poveri, sia i gesti più semplici e quotidiani di solidarietà di fronte alle miserie molto concrete che incontriamo. Quindi un impegno sociale a livello, diciamo, macro e un impegno quotidiano. E tutto questo, ancora paragrafo 188, per creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto all'appropriazione dei beni da parte di alcuni. Ora, se leggiamo tutto, mi sembra di poter enucleare tre cose che si possono fare nella Chiesa, anzi che si dovrebbero fare nella Chiesa, per restituire ai poveri questa loro centralità. Anzitutto, dice il Papa, una disposizione del cuore. Paragrafo 193. L'imperativo di ascoltare il grido dei poveri si fa carne in noi quando ci commuoviamo nel più intimo di fronte all'altrui dolore. Paragrafo 199. Quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto un'attenzione rivolta all'altro, considerandolo come un'unica cosa con se stesso. Questa attenzione d'amore, ecco, questa attenzione d'amore è l'inizio di una vera preoccupazione per la sua persona. A partire da essa desidero cercare effettivamente il suo bene. Questo implica apprezzare il povero nella sua bontà propria, con il suo modo di essere, con la sua cultura, con il suo modo di vivere la fede. Quindi il Papa ci invita anzitutto ad una attenzione d'amore, Questa cosa, più che dirla, la vediamo in televisione quando, secondo me, quando il Papa incontra i poveri. Cioè, anche voi sarete rimasti commossi vedendo quando finisce la messa e va a incontrare i malati. Cioè, è una cosa che mette i brividi. Si vede negli occhi di quest'uomo che lui gli vuol bene, no? E li rispetta. Non so se vi è capitato di vedere quando è andato a Gerusalemme e dopo ha incontrato i reduci dei campi di sterminio. È stata una cosa toccante, cioè gli ha baciato le mani e avete visto come li guardava? Cioè, al di là delle parole, questa è una persona che li ama e questa attenzione d'amore è una disposizione del cuore, no? Ed è il primo passo che ci indica, no? E non li ama perché Dio gli comanda di amarli, li ama perché si è innamorato della bellezza di queste persone. Cioè la capacità di apprezzare il povero così com'è, non perché un giorno diventerà più... Insomma, pensiamo gli zingari, pensiamo ai carcerati, non è che li amiamo necessariamente perché un giorno questi carcerati diventeranno più buoni, ma perché in loro c'è comunque l'immagine del Signore, riusciamo a intravedere Gesù lì. E questa cosa in qualche modo deve tradursi in un movimento del nostro cuore. L'amore autentico è sempre contemplativo, dice, ci permette di servire l'altro non per necessità o vanità, ma perché è bello, al di là delle apparenze. Solo a partire da questa vicinanza reale e cordiale possiamo accompagnarli adeguatamente nel loro cammino di liberazione. Primo, cosa possiamo fare per i poveri? L'attenzione del cuore. Secondo, nella Chiesa. Seconda cosa che il Papa ci dice, uno stile di Chiesa povera che riserva ai poveri un posto privilegiato. Questo è sintetizzato bene, lo dice in tanti punti, ma ritengo al numero 200... Dal momento che questa esortazione è rivolta ai membri della Chiesa cattolica, dice il Papa, desidero affermare con dolore che la peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. L'immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede, hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua parola, la celebrazione dei sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella fede. L'opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in un'attenzione religiosa, privilegiata e prioritaria. Se ci pensate, cioè quando scrive molto prima, parla dell'inculturazione della fede, delle tradizioni popolari, eccetera, ridice questa cosa in una forma diversa, dice attenzione a non disprezzare certe cose, perché è il povero che usa quel linguaggio. Ecco, se penso per esempio a certe omelie, a certe catechesi, a certe pastorali costruite sulle esigenze di chi è già nella Chiesa e ha già le basi, su questi corsi dei fidanzati dove ti dicono delle cose che presuppongono già un'adesione al messaggio del Vangelo, ti scappa il povero, perché il povero quelle cose non le capisce, gli manca l'antefatto. Cioè anche la nostra pastorale forse andrebbe costruita tenendo conto quantomeno anche dei poveri, o forse principalmente dei poveri, mentre forse le nostre chiese adesso sono più attente a soddisfare, insomma, le aspettative di quelli che sono già dentro, più che... E questa è una questione di linguaggio, ecco. Pensiamo ancora alle omelie del Papa che si capiscono, no? Cioè, si capiscono e si seguono volentieri, nel senso che l'omelia del Papa, noi per esempio la domenica sera abbastanza spesso ci capita, quando facciamo la preghiera con i figli, con YouTube risentiamo l'Angelus del Papa, perché è una cosa che piace anche ai bambini. È riuscito a trovare un modo di comunicazione, ma non perché abbia fatto uno sforzo, perché vuole bene ai poveri e quindi cerca di comunicare. Se io voglio, mi innamoro di una ragazza e voglio, non io insomma, quando ero ragazzo, adesso sono fuori, lo diciamo, no, sì, se dovessi, cioè, allora facciamo così, quando io ho conosciuto Emanuela, no, che era una del nord, mentre io ero uno del sud, e quindi, allora bisogna che tu trovi un modo di comunicare, se quella persona ti sta a cuore, tu inventerai qualcosa per comunicare. Se ti innamori di una straniera, impari la sua lingua, perché quella persona ti sta a cuore, è un po' così anche per i poveri e per la pastorale, quindi... Primo aspetto, l'attenzione del cuore. Il secondo aspetto è riservare un posto privilegiato, centrale ai poveri nella Chiesa. Poi c'è un terzo aspetto, che secondo me è veramente il culmine di questo ragionamento, lasciarsi evangelizzare dai poveri. E qui raggiunge l'apice. In questo c'è molto Don Tonino Bello che diceva: guarda, la vostra camicia non dovete, cioè non dovete limitarvi a togliervi la camicia e darla al povero come gesto, perché a quel punto tu sei sempre il ricco e lui è il povero. Ma devi prenderti la camicia del povero e devi indossarla. Devi lasciare che anche lui ti dia qualcosa, perché i poveri hanno una ricchezza che ci sovrasta dal punto di vista della conoscenza del Signore, perché nei poveri noi ritroviamo il Signore. Questo lo dice per esempio nel paragrafo 198. La Chiesa ha fatto un'opzione per i poveri. Questa opzione, insegnava Benedetto XVI, è implicita nella fede cristologica, in quel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci mediante la sua povertà. Per questo desidero una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei, con le proprie sofferenze, conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. Quindi un rapporto paritario con i poveri, dove non sono io quello ricco che ti aiuto, ma sei tu che mi aiuti e che mi insegni, no? Questa cosa io la vedo quotidianamente in parrocchia, ad esempio con alcuni altri genitori che hanno figli gravemente handicappati, chi ha perso un figlio, così. E lì dietro c'è il Signore, cioè queste persone qui a volte basta guardarle e ti insegnano qualcosa, no? È una cosa forse difficile da dire, ma insomma io credo che veramente sia molto vero quello che dice il Papa adesso, dai poveri impariamo, ecco. E queste tre cose possiamo fare nella Chiesa: l'attenzione nel cuore, la centralità anche nella nostra pastorale, un'attenzione centrale al povero, e poi dare al povero un posto privilegiato, nel senso che il povero è anche colui dal quale ci lasciamo evangelizzare. E poi dice: cosa fare nel mondo? Ecco, cosa fare nel mondo sono paragrafi 202, 203, eccetera. Allora il Papa ancora una volta richiama all'impegno dei cristiani in politica. No? Noi che veniamo dalla scuola del cardinale Martini, del professor Lazzati, queste parole sono veramente musica. Però qui dice anche quale deve essere questo impegno, perché ce ne sono cristiani che si impegnano in politica, però perché deve impegnarsi? Per aiutare i poveri, cioè il cristiano che si impegna in politica lo fa per risolvere, paragrafo 102, per la necessità... 202, per la necessità di risolvere le cause strutturali della povertà, no? I piani assistenziali che fanno fronte ad alcune urgenze si dovrebbero considerare solo come risposte provvisorie. Finché non si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri, rinunciando all'autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria e aggredendo le cause strutturali dell'inequità, non si risolveranno i problemi del mondo e in definitiva nessun problema. L'inequità è la radice dei mali sociali. Paragrafo 203. La dignità di ogni persona umana e il bene comune sono questioni che dovrebbero strutturare tutta la politica economica. Da fastidio che si parli di etica, da fastidio che si parli di solidarietà mondiale, da fastidio che si parli di distribuzione dei beni, da fastidio che si parli di difendere i posti di lavoro, da fastidio che si parli della dignità dei deboli, da fastidio che si parli di un Dio che esige un impegno per la giustizia. È vero, da fastidio, tanto che se pensiamo alle campagne elettorali degli ultimi tempi, questi temi ormai non sono più temi centrali, no? Tocca il punto critico della nostra politica, della nostra economia, della nostra società, cioè manca completamente nelle nostre politiche economiche l'attenzione dei poveri, verso i poveri. Fondamentalmente due critiche che il Papa pone: la critica all'assolutizzazione del libero mercato e la critica all'assolutizzazione della proprietà. Sul libero mercato ritornerei, questo lo dice ancora più chiaramente non in questo capitolo ma in precedenza, dove nel paragrafo 54 il Papa scrive: Alcuni ancora difendono le teorie della ricaduta favorevole che presuppongono che ogni crescita economica favorita dal libero mercato riesce a produrre di per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. Questa opinione, che non è mai stata confermata dai fatti, esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico imperante. Io credo che voglia dire questo: noi ci troviamo in una società, soprattutto in Occidente, in cui, in questi anni, in cui il libero mercato, la concorrenza, sono diventati degli idoli a livello economico e politico. Io per lavoro mi occupo di difendere la pubblica amministrazione e la Commissione europea ha questa fissazione per cui qualunque cosa non va bene, va criticata ed è illegittima se limita l'assoluta libertà dei mercati, no? E così vengono impostate le gare d'appalto, per esempio, cioè assoluta libertà, no? La concorrenza e vinca il migliore, ma molto spesso non vince il migliore, vince il più delinquente. Se non c'è. È necessaria la libertà, è necessaria, diciamo, la concorrenza, aiuta. Pensate a come sono diminuite le tariffe aeree quando è arrivata Ryanair e quindi si è creata la concorrenza, quindi questo va bene. Però non può essere una concorrenza assoluta. Bisogna che lo Stato, chi governa, disciplini questa concorrenza in modo che non vada a discapito dei più deboli e aiuti soltanto i più forti. Ecco. E questo che il Papa dice non è assolutamente in linea con le politiche e con la mentalità economica, per esempio, della Comunità Europea, che invece favorisce la liberalizzazione a tutti i costi. Ecco, quindi questa è io credo che sia una critica molto forte. E l'altra critica è quella dell'assolutizzazione della libertà, della proprietà privata. Nel paragrafo 198, scusatemi, 189 dice: la solidarietà è una reazione spontanea di chi riconosce la funzione sociale della proprietà e la destinazione universale dei beni come realtà anteriore alla proprietà privata. Quindi la funzione sociale della proprietà e la destinazione universale dei beni sono realtà anteriori alla proprietà privata. Il possesso privato dei beni si giustifica per custodirli e accrescerli in modo che servano meglio al bene comune. 189. Anche questo che sembra un po' di comunismo. Comunque, ragazzi, cioè, adesso non vorrei dire, però questo. Esatto. Però guardate che la società non sta andando in questa direzione, non dice delle banalità, perché se guardate la legislazione di questi ultimi anni non è così. Non so, pensate a tutto il dibattito sulla legittima difesa che la norma sulla legittima difesa è stata modificata qualche anno fa e in un certo modo e la Lega voleva che venisse modificata in modo ancora più incisivo. Cioè, se qualcuno entra in casa per rubare, io posso ucciderlo con il fucile perché sto tutelando la proprietà privata. Attenzione, la proprietà privata diventa l'idolo, cioè più importante della vita umana, no? E questo è quello che succede in America, dove, insomma, se io entro in casa di un altro senza essere autorizzato per rubare, posso aspettarmi che quello mi uccida e so che non subirà delle conseguenze dal punto di vista giuridico perché sta difendendo, e in quell'ordinamento giuridico la proprietà privata è assolutamente centrale, più importante della vita umana, no? Questo per dirvi l'esasperazione, no? E in quella direzione ci stiamo muovendo. Pensate per esempio all'espropriazione, no? L'espropriazione è un istituto giuridico che dice, va bene, bisogna fare delle opere pubbliche e quindi espropriamo un terreno. Al privato viene riconosciuta un'indennità. Ecco. Ed è giusto che venga riconosciuta. Questa indennità non è il valore pieno di mercato di questo bene, ma un po' diminuito, perché certo io sacrifico la sua proprietà, per esempio a un terreno, magari un terreno incolto, e lì realizzerò un ospedale, per cui gli do un rimborso, guadagnerebbe di più se costruisse lui o se lo vendesse quel terreno. Ecco, è stato sempre così. Negli ultimi anni la nostra Corte Costituzionale ha detto no, la proprietà richiede una tutela piena al 100%, perché se tu gli espropri quel terreno, glielo devi pagare come se lo stessi comprando a prezzo di mercato, il che significa che adesso l'ufficio espropri del Comune di Milano ha chiuso, non esiste più, non espropriamo più niente perché non ci sono e non si fanno le opere pubbliche. Questo significa in che dire, poi su questo si potrebbe parlare, ma non è l'argomento io, però sì, per dire in che direzione sta andando la società, la politica, l'ordinamento giuridico, dove la proprietà privata viene sempre più assolutizzata e diventa sempre però il principale, mentre il Papa dice ha senso soltanto se si coordina con il bene comune, perché prima viene il bene di tutti e poi la proprietà privata, mentre a livello sociale stiamo invertendo. E quindi io trovo che questa critica alla società privata sia molto alla proprietà, all'assolutizzazione della proprietà privata sia veramente incisiva, come quella alla liberalizzazione dei mercati. E non lascerei neanche, diciamo, non trascurerei neanche questo accenno dove il Papa dice sono quelle forme di assistenza, ecco, i piani assistenziali che fanno fronte ad alcune urgenze si dovrebbero considerare solo come risposte provvisorie. Cioè l'assistenzialismo, forse anche la carità, noi dovremmo aspirare ad una, cioè la caritas, le forme, i pacchi dono, dovremmo aspirare veramente ad una società in cui non c'è più bisogno della caritas parrocchiale che distribuisce i pacchi, perché tutti hanno sufficienza. Ecco. E questo è forse un po', come dire, utopistico in questo momento, però dovrebbe essere la direzione, perciò il Papa dice che i cristiani si impegnino in politica per arrivare a questi risultati. Ecco, e così credo che di aver, diciamo, esaurito il primo ed il secondo paragrafo, quindi il primo quello introduttivo e il secondo quello sulla povertà. E ho esaurito anche 45 minuti. Rimangono due, diciamo, paragrafi. Allora, il terzo paragrafo. Il terzo paragrafo riguarda appunto il dialogo. Nel terzo paragrafo sostanzialmente il Papa ci indica quattro modi di agire, quattro criteri per un approccio corretto all'impegno per il bene comune e la pace sociale. È interessante perché non ci dà la prescrizione di una serie di cose che bisogna fare, difendere questo, difendere quello, ma ci dà un metodo in questi quattro criteri, che è interessante, io trovo molto intelligente anche questo paragrafo, dove ci dice tenete conto di quattro. Sì, comunque, un attimo che lo... Il titolo è... insomma, nel terzo paragrafo... Sì. In questo ci aiutano più i titoli che sono in fondo, quelli dell'indice. Il bene comune e la pace sociale è il titolo del terzo paragrafo del quarto capitolo. E si declina in quattro, diciamo, sottoparagrafi che sono: il tempo è superiore allo spazio, l'unità prevale sul conflitto, la realtà è più importante dell'idea, il tutto è superiore alla parte. Qui il discorso si fa un po' teorico, però in realtà ci dà un metodo di azione, un metodo anche di discernimento, no? Nella Chiesa e nel sociale. Il tempo è superiore allo spazio, cioè il Papa ci raccomanda di lavorare a lunga scadenza, senza l'ossessione dei risultati immediati. Dare priorità allo spazio porta a dice più avanti, sempre paragrafo 223, dare priorità allo spazio porta a diventare matti per risolvere tutto nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli spazi di potere e di autoaffermazione. Significa cristallizzare i processi e pretendere di fermarli. Dare priorità al tempo significa invece occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Quindi dice date un respiro nel tempo alla vostra azione, quindi non occuparsi soltanto dell'emergenza. Questo può valere a livello ecclesiale ma anche a livello sociale. A me è venuto in mente per esempio nella mia piccola esperienza, insomma il Comune di Milano, abbiamo il problema, come tanti comuni, dei nomadi che occupano questi spazi alle periferie della città. E c'era la giunta precedente dove l'assessore che se ne occupava di destra cosa faceva? Ogni tanto faceva questi sgomberi, prendeva questi, mandava la polizia, i vigili urbani la mattina e cacciava via tutti quanti senza preoccuparsi dove andassero a finire. E ci sono le foto del cardinale Tettamanzi che andava anche lui per cercare di sostenerli, di incoraggiarli, così magari in giorni di pioggia. E così, questa è stata una nell'ultima parte della sua, così, del suo mandato, così in queste situazioni, di questi sgomberi ci andava anche lui, ma per confortarli, no? E questi arrivavano, li cacciavano via, e poi questi si spostavano e andavano a finire sotto qualche altro ponte, senza, perché cosa vuoi fare, insomma, se non hai... Questa amministrazione ha messo come assessore alla sicurezza ha messo una persona che, diciamo, si occupa, il suo lavoro è quello di dipendente della Caritas diocesana. E questa persona che conosco molto bene, prima anche c'è veramente bisogno di allontanare i Rom da alcune zone perché, per il loro stesso bene, perché ci sono pericoli anche per la sopravvivenza dei bambini, sono zone malsane dove ci sono i topi, eccetera, altre malattie, quindi le ASL ci dicono. Allora cosa fa? Ha fatto una serie di convenzioni, prima individua i posti dove mandarli, va lì, ci parla, li convince e poi sono cose che vanno decisamente più per le lunghe, nel senso che l'assessore precedente in un mese avrebbe sgomberato 3 o 4 campi, questo ne sgombera uno, però è una cosa che poi dopo veramente il problema si risolve, nel senso che, ecco, questo per farvi un esempio secondo me molto concreto di quello che può essere questo criterio. E l'altro criterio è l'unità prevale sul conflitto, accettare, e bisogna accettare, dice il Papa, di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo, beati gli operatori di pace. Quindi un invito a perseguire l'unità non, diciamo, come dire, ignorando il conflitto, ma affrontandolo con pazienza per superarlo. Terzo criterio, la realtà è più importante dell'idea. E qui ritorna il concetto di prima per cui non dobbiamo fare troppe teorie, ma bisogna essere aderenti alla realtà. È pericoloso, dice al paragrafo 231, vivere nel regno della sola parola, dell'immagine, del sofisma. La realtà è superiore all'idea. Questo implica di evitare diverse forme di occultamento della realtà. I purismi angelicati, i totalitarismi del relativo, i nominalismi dichiarazionisti, i progetti più formali che reali, i fondamentalismi antistorici, gli eticismi senza bontà, gli intellettualismi senza saggezza. Cioè, ancora una volta è un richiamo alla concretezza, perché Dio, dice altrove, si è incarnato e questo significa che non stiamo parlando di idee. Il quarto criterio che ci indica è il tutto è superiore alla parte. Anche tra la globalizzazione, paragrafo 234, anche tra la globalizzazione e la localizzazione si produce una tensione. Bisogna prestare attenzione alla dimensione globale per non cadere in una meschinità quotidiana. Al tempo stesso non è opportuno perdere di vista ciò che è locale, che ci fa camminare con i piedi per terra. Le due cose unite impediscono di cadere in uno di questi due estremi. L'uno, che i cittadini vivano in un universalismo astratto e globalizzante, passeggeri mimetizzati del vagone di coda che ammirano i fuochi artificiali del mondo che è di altri, con la bocca aperta e applausi programmati. L'altro, che diventino un museo folcloristico di eremiti localisti, condannati a ripetere sempre le stesse cose, incapaci di lasciarsi interpellare da ciò che è diverso e di apprezzare la bellezza che Dio diffonde fuori dai loro confini. Ecco. Questi in estrema sintesi, questi quattro criteri. Ecco. E poi il quarto paragrafo, il dialogo sociale come contributo per la pace. Qui il Papa ci offre 5 esempi nei quali anche noi, anche la Chiesa, può dare un suo contributo molto concreto alla pace, attraverso il dialogo. E parla del dialogo, diciamo, della Chiesa con l'esterno. Il primo paragrafo è dedicato al dialogo tra fede, ragione e scienze, il secondo al dialogo ecumenico, poi il terzo alle relazioni con l'ebraismo, il quarto il dialogo interreligioso, il quinto il dialogo sociale in un contesto di libertà religiosa. Adesso non riesco ad approfondirli tutti, ci vorrebbe troppo tempo. Segnalo, per esempio, sulle relazioni con l'ebraismo, la cosa che ho trovato molto, che mi ha colpito, interessante, è che parla di Israele, radice santa, e così questo concetto che già i precedenti papi avevano chiarito bene. Qui dice anche: Dio continua ad operare nel popolo dell'antica alleanza e fa nascere tesori di saggezza che scaturiscono dal suo incontro con la parola divina. Cioè, non soltanto radice santa perché storicamente noi diventiamo, ma ancora adesso Dio non ha interrotto i contatti con l'ebraismo. Dio continua ad operare nel popolo dell'antica alleanza. Quindi guardare all'ebraismo anche come qualcosa di vivo col quale possiamo dialogare, perché alcuni insegnamenti ci vengono da loro, perché Dio ancora oggi, diciamo, trova negli ebrei. Ecco. sul dialogo interreligioso anche, è interessante, parla del dialogo con l'Islam, è interessante qui il tono che il Papa usa per affrontare questo argomento. Non solo non è un tono aggressivo, ma non è neanche un tono che si impunta sulla reciprocità, perché molto spesso si dice no, esigiamo la reciprocità. Noi rispettiamo la reciprocità, anche voi dovete rispettare la cosa religiosa. Molto spesso anche nella Chiesa si sente questo. Leggiamo invece cosa dice il Papa al paragrafo 200, le dice queste cose ma con un atteggiamento dello spirito completamente diverso. 253. Per sostenere il dialogo con l'Islam è indispensabile la formazione adeguata degli interlocutori, non solo perché siano solidalmente e gioiosamente radicati nella loro identità, ma perché siano capaci di riconoscere i valori degli altri. Noi cristiani dovremmo accogliere con affetto e rispetto gli immigrati dell'Islam che arrivano nei nostri paesi, così come speriamo e preghiamo di essere accolti e rispettati nei paesi di tradizione islamica. Quindi non esigiamo, pretendiamo, noi speriamo e preghiamo. Prego, imploro umilmente tali paesi affinché assicurino libertà ai cristiani, affinché possano celebrare il loro culto e vivere la loro fede, tenendo conto della libertà che i credenti dell'Islam godono nei paesi occidentali. Di fronte ad episodi di fondamentalismo violento che ci preoccupano, l'affetto verso gli autentici credenti dell'Islam deve portarci ad evitare odiose generalizzazioni, perché il vero Islam e un'adeguata interpretazione del Corano si oppongono ad ogni violenza. Scusate, per alleggerire, mi viene in mente Nazareno tre giorni fa a Bonifati, mi diceva, guarda, ho conosciuto questo signore che ha i tratti somatici proprio medio orientali, che vende al mercato lì di Bonifati. E allora ho fatto amici, ho detto, come ti chiami? Pasquale. Insomma, ha detto, e Nazareno, che sapete com'è, insomma, Nazareno ha detto, non è possibile che ti chiami Pasquale con quello fa. No, veramente mi chiamo Mohamed, ma no, ho paura perché poi non so, non ce ne sono tanti ancora lì. Quindi. E allora ha detto Nazareno, io quando vado lì mi avvicino e gli dico ciao Mohamed. È così. Ecco. E poi trovo... Ecco, per concludere, così farò solo i 10 minuti, per concludere anche il paragrafo sul dialogo sociale in un contesto di libertà religiosa è veramente interessante. Dice molto sulla mediazione culturale, ritornano ancora ai temi dilazzati. Paragrafo 257. Come credenti ci sentiamo vicini anche a quanti, sarà capitato a tutti anche sul posto di lavoro, di incontrare colleghi non credenti con i quali si trova un'intesa perché su certi aspetti ci intendiamo, no? Più forse che con altri credenti. Dice, come credenti ci sentiamo vicini anche a quanti, non riconoscendosi parte di alcuna tradizione religiosa, cercano sinceramente la verità, la bontà e la bellezza che per noi trovano la massima espressione e la loro fonte in Dio. Li sentiamo come preziosi alleati nell'impegno per la difesa della dignità umana, nella costruzione di una convivenza pacifica tra i popoli e nella custodia del creato. Dignità umana, convivenza pacifica, custodia del creato, no? Questi tre aspetti, dice, possiamo intenderci bene, dialogare con i non credenti, perché ci incontriamo sui valori della verità, della bontà e della bellezza. E qui direi la nostra Costituzione italiana è nata su questa dinamica, su questo meccanismo, no? E su questo, cioè, Don Giuseppe ha insegnato tantissimo a voi più che a me, quindi non devo dirvelo io, però veramente recupera anche questa dimensione. Ecco, io non aggiungerei altro, però diciamo, con questi riferimenti spero che ci sia venuta la voglia di rileggerlo, questo quarto capitolo, che è veramente ricchissimo.
Contentissimi. e grati ad Antonello, contentissimi anche del tempo che ha preso per la relazione, che magari può essere rimasto sottratto a un confronto, come avevamo previsto se rimaneva un quarto d'ora, ma il quarto d'ora è stato ben valorizzato da quello che abbiamo ascoltato da Antonello, o meglio ancora da quello che abbiamo ascoltato da Papa Francesco, che in questi giorni è stato il nostro maestro e al quale vorremmo, a conclusione un pochettino di questa nostra riflessione sul suo testo, promettere di continuare a essere un pochettino discepoli, che abbiamo appena fatto il primo trimestre della prima elementare, per poter questo abecedario, questo sillabario o questo testo tenerlo sempre in mano. E adesso ci prepariamo per la messa e così concludiamo con l'Eucaristia queste giornate di grazia e di benedizione del Signore.